Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, in console Vincenzo Proto, in regia Maria Serena Tuglio ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questa puntata prenatalizia di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, due argomenti. Cominciamo con un concerto che ha significato anche una raccolta di fondi per i terremotati del Perù, Perù colpito, in particolare il sud del Perù, colpito da un terremoto estremamente devastante il 15 agosto scorso. Proprio su in quel territorio si è recato anche il cardinale di Stato, Sua Eminenza Cardinale Tarcisio Bertone, e sappiamo, perché noi abbiamo trattato più volte, che in Perù e non solo, anche in Bolivia, Brasile, Ecuador, opera ormai da 30 anni e più l'operazione Mato Grosso creata da padre Ugo De Cenzi, che ha un'interfaccia importante in Italia. Tra l'altro ricordo che ci sarà un'importante mostra di mobili realizzati proprio dai ragazzi formati dall'operazione Mato Grosso, ragazzi peruviani che inaugureranno con i loro capolavori, sono veri e propri capolavori d'arte, una mostra il 2 febbraio presso i locali della Basilica di San Carlo al Corso. Ecco, noi abbiamo parlato più volte dell'operazione Mato Grosso lo scorso 16 dicembre presso la parrocchia di San Gregorio VII a Roma. Si è tenuto proprio un concerto diretto dal maestro Monsignor Pablo Colino, concerto polifonico del coro della Filarmonica Romana e dell'orchestra Gli Amici dell'Armonia. Un concerto che, come dicevo, ha significato soprattutto il tentativo di raccogliere i fondi necessari per un impegno preso proprio personalmente da padre Ugo De Cenzi in Perù, vale a dire la ricostruzione di un villaggio di 21 case a Chincha in Perù. E allora noi abbiamo avuto occasione di ascoltare il bel concerto prima di tutto e poi di raccogliere alcune testimonianze importanti, perché effettivamente dietro questa manifestazione c'è stato un forte impegno anche della Guardia di Finanza. E allora abbiamo cominciato, sentirete, a raccogliere testimonianze, a cominciare da un maresciallo Salvatore Scino della Guardia di Finanza, che oltre ad essere in Guardia di Finanza da oltre 35 anni è un operatore instancabile dell'operazione Mato Grosso stesso, e quindi sentiremo proprio anche il suo racconto, la sua testimonianza di quei giorni di agosto del 2007, anche l'impegno che l'operazione Mato Grosso sta infondendo in questo periodo. E poi ascolteremo nell'ordine il generale Paolo Poletti, capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, una breve testimonianza, come anche breve ma naturalmente anche significativa, quella del comandante della Guardia di Finanza, il generale Cosimo D'Arrigo. A conclusione di questa serie di testimonianze, un saluto importante naturalmente di Sua Eminenza il segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone, che salesiano, conosce bene il salesiano Ugo De Cenzi e ha voluto chiudere con un saluto. Allora ascoltiamo insieme con la musica che ci farà un po' da filo conduttore. Ascoltiamo. Lei ha avuto la possibilità, accompagnando il Cardinale Bertone, di recarsi nelle zone proprio a poche ore, pochi giorni dopo il terremoto. Qual è il ricordo che le hai?
Ma il ricordo ce l'ho ancora ben vivo nel cuore e nella mente. Ho ben presente la disperazione di questa povera gente e ci hanno ricevuto proprio con una grande attesa. Erano lì ad offrirci quel poco che avevano. Abbiamo visto miseria, morte, disperazione, distruzione. Quindi l'impegno che ci stiamo assumendo è un impegno molto serio, molto forte per noi, e l'appello che lancio alle persone di buona volontà è quello di aiutarci a realizzare questo sogno.
Quando è nata e come è nata l'idea della ricostruzione voluta da padre Ugo?
L'idea per la ricostruzione è nata accompagnando Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone il 24 di agosto nelle zone terremotate. Ad accompagnarlo c'era padre Ugo De Cenzi e un gruppo di volontari dell'operazione Mato Grosso. Siamo stati nelle zone più colpite e quindi, vedendo tanta disperazione, tanta povertà, tanta miseria, tanti orfani, tante vedove, ecco, sul solito slancio di padre Ugo, abbiamo pensato di costruire questo villaggio.
Ogni casa, avete previsto, costerà circa 30.000 euro. Questo nel filone, nel senso che Padre Ugo dice a ogni povero va dato il meglio. Ecco, può specificare, anche se in sintesi, che cosa si intende con questo?
Ma per meglio si intende una cosa molto semplice, una casa dignitosa dove ci sia una cucina, una camera da letto e un servizio igienico, una cosa minima. Però ecco, per quei poveri è già tanto, quindi noi cerchiamo di dare una casa dignitosa che possa essere accogliente, ecco, tutto lì.
Salvatore Scino, oltre 30 anni in Guardia di Finanza, tanti anni accanto all'operazione Mato Grosso, che cosa ne ricava da questa esperienza?
Ne ricavo soprattutto grande umanità e un insegnamento, e vorrei dire che dopo oltre 30 anni che faccio operazione Mato Grosso mi ritengo fortunato. Sono stato tante volte in missione accanto a Padre Ugo a trovare i miei amici, un connubio che è venuto a crearsi in tutti questi anni fra Guardia di Finanza e operazione Mato Grosso. Ci siamo affinati entrambi, sia la Guardia di Finanza sia l'operazione Mato Grosso, a far del bene, e questa è la cosa più importante. Ci siamo educati a essere più generosi, più attenti ai poveri e ai giovani. L'operazione Mato Grosso si distingue in quanto ha due anime, una di matrice francescana nella ricerca della povertà e l'altra di matrice salesiana nello stare coi giovani, e credetemi, fa bene. Soprattutto direi dopo 40 anni di attività in America Latina, soprattutto qui in Italia, perché raccoglie i giovani a volte più disperati per fargli vedere che c'è sempre qualcuno più povero di loro.
Non sempre magari chi ci ascolta associa la Guardia di Finanza a un impegno di solidarietà. Il messaggio che voi proprio della Guardia di Finanza volete inviare in questo senso vicino al Natale in termini di solidarietà qual è?
Chi ha deve dare secondo le proprie possibilità, chi ha deve osservare per primo le leggi e non si deve sottrarre ai propri doveri, il cercare di aggirare le norme per avere di più non è una buona politica e non porta a niente.
Per noi è importante come persona, lasci perdere la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza mette una struttura organizzativa importante. Il sentire è della Guardia di Finanza nel senso di un'istituzione che si manifesta, ma sono le persone all'interno della Guardia di Finanza davvero che hanno questa forte carica umana. Certo, la Guardia di Finanza come organizzazione è anche in grado poi di sostenere dal punto di vista organizzativo strutturale queste bellissime idee, questo slancio di carità e di assistenza anche a questi bambini del Mato Grosso e altre iniziative.
De Scienzi ascolterà le sue parole dopo una serata di questo tipo a Padre Ugo e ai ragazzi dell'OMG. Qual è il saluto che vuole portare?
Un grandissimo ricordo, un affettuoso ricordo e la sicurezza, la certezza che il progetto di Padre Ugo andrà a buon fine, perché c'è tanta gente che vuole essere solidale, vuole rispondere sì al suo appello, all'appello generoso della carità, della solidarietà dei ragazzi del Mato Grosso. Quindi auguri di buone feste, auguri di buon anno nuovo con le nuove case che saranno consegnate alle famiglie del Perù.
E con questo saluto e augurio del Cardinal Segretario di Stato, Sua Eminenza Tarcisio Bertone, si conclude questa serie di testimonianze a margine proprio del concerto che c'è stato, ripeto, il 16 dicembre scorso per la raccolta fondi per il villaggio di Cincia, 21 case previste dall'organizzazione Mato Grosso e da Padre Ugo De Cenzi e possibilmente da costruire entro un anno. Abbiamo visto anche qual è stata proprio la sottolineatura, cercare di dare il meglio, quindi non costruire una casupola di cartapesta, ecco, cercare di costruire qualche cosa che sia anche dignitoso e possibilmente anche di migliore di quello che c'era prima. A ulteriormente rafforzare il senso di quanto fanno quanto fa l'operazione Mato Grosso in Perù, voglio ancora ricordarvi qualcosa che, di cui abbiamo già parlato, in fondo è anche una cosa speciale, carina. Parliamo dei colombofili. Perché parlare dei colombofili legandoli alla operazione Mato Grosso? Ecco, i colombofili sono coloro, appunto, sono appassionati, come si può pensare, di colombi, piccioni viaggiatori. Ecco, se si va sul sito, ve lo dico già, www.colomboviaggiatore.it, si saprà qualcosa di più su che cosa sono i colombofili. I colombofili ogni anno si riuniscono, ogni nazione ha i propri, in una città, quest'anno sarà il 12 e 13 gennaio a Piacenza, e c'è un'asta dei campioni, i piccioni viaggiatori più importanti, più forti, che vengono da alcuni noti allevatori di paesi come Francia, Belgio, Germania, Olanda, vengono messi a disposizione. Il ricavato di queste aste, ripeto, in questo caso 12 e 13 dicembre a Piacenza, va proprio a progetti di beneficenza. In questo caso, ecco perché ne parliamo, l'operazione Mato Grosso è sicuramente uno dei punti forti, punti chiave di queste aste. Per dare delle cifre, l'anno scorso, nell'asta dell'anno scorso, furono raccolti poco più di 13.500 euro e sono andati proprio per cercare di combattere la desertificazione di una zona a 400 km a nord di Lima, nella zona di Tangai Cimbote, dove Marta ed Armando Zappa, che sono due volontari dell'operazione Mato Grosso, si sono dati come obiettivo quello di bonificare in qualche modo 150 ettari. Sono arrivati per ora a 12, anche grazie a un trattore che arriverà proprio grazie a questa asta di colombi, continueranno nella loro opera. Chi ne volesse sapere di più può andare, ripeto, sul sito www.colomboviaggiatore.it. E cambiamo argomento e diamo il benvenuto al nostro ospite, un amico e ospite che è già conosciuto dai nostri ascoltatori, soprattutto nella sua veste di portavoce di Amref Italia, conosciuta da molti, soprattutto quest'anno, 50 anni di esistenza di Amref in assoluto, e sono stati molti i momenti in Amref di riflessione sulle attività proprio di Amref. Oggi vedremo la presenza qui di Pietro Del Soldà, ripeto, portavoce di Amref Italia, ha anche un altro valore e tra pochissimo scopriremo. Innanzitutto, buongiorno Pietro.
Buongiorno Lucas.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi. In un certo senso abbiamo deciso, proprio in prossimità del Natale, di offrire uno spunto. Abbiamo parlato anche di azione concreta. Amref, naturalmente, per esempio, ne fa molta. Dicevano, abbiamo parlato con l'operazione Mato Grosso. Amref, ripeto, è molto attiva concretamente. Il portavoce di Amref Italia, forse non molti lo sanno, è anche un filosofo, dottore di ricerca in filosofia presso l'Università di Venezia, ha proprio da poco pubblicato un libro, Il demone della politica, edito da Apogeo Pratiche Filosofiche. Ho detto bene, Pietro, innanzitutto?
Molto bene, ecco. Sì.
E allora diceva, perché parlare del demone della politica? Come riusciamo a parlarne? Ecco, innanzitutto vedremo che forse più di quanto si creda un filosofo può apportare molto in una organizzazione come quella di Amref Italia, proprio anche sulla base di un proprio percorso che in questo caso è esemplificato, almeno credo che Pietro Del Soldà abbia cercato di esemplificarlo in questo volume. Ripeto, Il demone della politica, un volume che va a, nelle tracce di Platone. Scopriremo meglio proprio da Pietro in questo senso il valore proprio della presenza di Platone. Per cercare di cominciare a parlare di un libro che in qualche modo possa stimolare in noi anche un percorso che poi magari abbia anche le sue traduzioni a livello pratico, direi che il primo punto da toccare di un libro come questo, e lascio a Pietro poi il compito di esemplificarlo, è il concetto di bisogno di comunità. Allora, cominciamo da questo concetto, bisogno di comunità, relativo naturalmente al libro che hai scritto.
Certo, io ho scritto questo libro che è peraltro il frutto di anni di studi accademici, che però raccoglie come una sfida, che è quella di affrontare, rileggere alcuni testi che sono considerati il fondamento della nostra civiltà, della civiltà occidentale, cioè i dialoghi di Platone, cercando di ricavarne però qualcosa che apparentemente è un percorso che ci porterebbe molto lontano dall'attualità, molto lontano dai temi che toccano la vita quotidiana di ciascuno, per rivolgersi magari, come si potrebbe pensare, a colleghi specialisti, ad accademici, a studiosi e basta. Al contrario, il tentativo è quello di partire da quei dialoghi per parlare di temi che sono di scottante attualità, ma non nel senso che si tratti di una forzatura, cioè di portare un testo classico all'oggi, ma al contrario, perché l'idea è che la mia lettura di Platone, che è sicuramente una lettura abbastanza, come dire, anticonvenzionale, è che in realtà i suoi testi non siano un'esposizione di antiche dottrine, ma anzi siano come dei dispositivi a disposizione di ciascun lettore, anche il lettore di oggi, il quale ci trova non ricette o dottrine o teorie, ma degli stimoli per agire concretamente nella propria vita. Il rapporto con gli altri, la comunità, il dialogo sono le parole chiave che hanno un po' guidato questa mia ricerca, questo mio percorso all'interno dei dialoghi.
E infatti, diciamo, la parola dialogo, ho proprio notato anch'io, è una parola chiave, come diceva Pietro del Soldà. Del resto si parla molto di conoscenza di sé. Parlando con Pietro del Soldà, specificavamo nella nostra chiacchierata prima di andare in onda che conoscenza di sé non significa necessariamente, conoscenza di sé, di governo delle passioni, non significa necessariamente una fuga intimistica che volti le spalle al mondo. E qui si ritorna proprio anche a questo senso di bisogno di comunità. Ecco, questo senso che intendi dire tu di conoscenza di sé, vuoi, diciamo, approfondirlo?
Assolutamente,
per noi?
Diciamo che il punto fondamentale da cui il libro parte è che è appunto il punto di contatto tra l'esperienza quotidiana di oggi e i dialoghi di Platone è una condizione in realtà molto antica, anche se noi riteniamo sia una cifra della contemporaneità, e cioè questa idea di vivere un'esistenza frammentata in cui si succedono maschere, volti, per lo più costruiti dai nostri impegni quotidiani, dalle identità che ogni giorno noi ci troviamo a svolgere, spesso diverse l'una dall'altra, delle vere e proprie maschere. Molto spesso c'è questa sensazione di una frammentazione di sé che porta ad una perdita, ad una mancanza di contatto con se stessi, che nello stesso tempo è anche una mancanza di contatto con gli altri, perché le infinite maschere che si succedono nel nostro volto in questa esistenza, dove appunto infiniti sono gli stimoli e gli impegni, è anche qualcosa che ci impedisce un reale contatto con gli altri. La maschera non oscura soltanto il mio volto, ma mi impedisce anche di entrare in un sincero contatto con te che mi stai di fronte, laddove invece la possibilità di riscoprire me stesso si basa su la capacità di togliere la maschera, ed è per questo il passo di Platone da cui il libro muove è questo: io riconosco me stesso soltanto se mi ritrovo rispecchiato in quella che Socrate chiama la pupilla dell'anima dell'amico. Questo rispecchiamento reciproco, io riscopro me stesso in te, può venire soltanto solo se tu riscopri te stesso dentro di me. Ebbene, questo è un punto chiave da cui è necessario partire per parlare anche di politica.
Ecco, quindi, infatti, perché qui del resto il titolo del libro pone la politica al centro dell'argomento stesso, il libro Il demone della politica. Tu parli di una politica però diversa, in che senso diversa?
Una politica che... diciamo che noi nella nostra epoca, anche per ragioni molto, molto giuste, siamo abituati a pensare alla politica come amministrazione della cosa pubblica, quindi come qualcosa che abbia a che fare con interessi pubblici e che non entri, rigorosamente non entri nella sfera privata dei cittadini. Questo è un po' il criterio delle nostre democrazie e questo va molto bene, questo è nato in reazione ai totalitarismi che hanno invece cercato di entrare nella mente delle persone e di dominarle. Ma se da un lato si può dire che in realtà questo è un pregiudizio, un'opinione piuttosto ipocrita, perché in realtà la nostra interiorità è fortemente invasa e dominata da criteri e standard che occultamente entrano nella nostra vita, dall'altro c'è da dire che la politica in realtà, a partire proprio da quella funzione originaria di reciproco riconoscimento, dovrebbe avere esplicitamente a che fare con noi noi stessi, con il nostro bisogno di felicità.
Ecco, però in questo senso, scusate, ti interrompo Pietro, si mette in crisi un assioma che è un dogma, possiamo quasi dire, che a noi sembra, come tu anche dicevi, incrollabile, la separazione tra vita pubblica e vita privata.
Certo, questo è da un lato è un dogma incrollabile, che è anche una garanzia di libertà e di salvaguardia dei diritti di ciascuno di vivere come gli pare, e questo è assolutamente intoccabile, nessuno mette in questione un simile fondamento. L'idea è piuttosto quella già contenuta nei dialoghi di Platone, questo è un altro tema che io affronto molto nel libro, che questa separazione, se viene fissata come dogma incrollabile, porta appunto a una scissione che impedisce alla lunga distanza di pensare la relazione con i concittadini come qualcosa di autentico. Quindi il gioco pubblico, la vita pubblica rischia di, se è completamente separata dalla dimensione della felicità che viene del tutto interiorizzata, rischia di ridursi a una mascherata. Le leggi che noi rispettiamo non le rispettiamo più perché crediamo nella giustizia, ma semplicemente perché abbiamo paura della punizione. E c'è un passo molto molto esplicito, molto attuale, in cui un interlocutore di Platone dice: è pazzo colui che non camuffa la propria ingiustizia. Quello che conta non è comportarsi in maniera giusta, ma rispettare le regole e nascondere agli occhi degli altri le proprie brame, i propri desideri, le proprie ingiustizie. Questo è uno dei più importanti sofisti della Grecia, quindi questo era il pensiero dominante della democrazia greca del V secolo.
Quindi un'altra idea di politica, e adesso introdotto un ulteriore punto molto importante, un'altra idea di giustizia.
Assolutamente, un altro degli stimoli che io ho raccolto e ho rimesso in una forma appunto non troppo difficile, mi auguro, nel libro, ma spero di essere, sono convinto forse anche di esserci riuscito, è un'idea di giustizia non come conformità. Noi siamo abituati appunto, a partire da questo discorso che facevo prima, alla giustizia come una semplice conformità delle mie azioni a un sistema di leggi, per cui ci stanno i tribunali che vanno a verificare se il mio agire può in qualche modo aver violato un sistema di leggi preesistenti, e la giustizia, il nostro idea di giustizia tende a fermarsi sempre di più lì, in questo idea di conformità. Lo stimolo che viene da Platone è tutt'altro, cioè la giustizia come una capacità di ricondurre tutte le nostre azioni a quel rapporto di reciproco rispecchiamento tra quelli che lui chiama gli amici, che è poi il culmine, il punto da cui parte la vita politica.
Adesso facciamo una sfida a Pietro del Soldà, se in un minuto riesce anche ad affrontare l'ultimo tema, quello di identità e dialogo, in particolare legandolo al concetto di conflitto di civiltà. Vediamo in un minuto cosa riesce a fare il nostro filosofo.
Diciamo che il nostro mondo è oggi dominato da questo spettro di un conflitto di civiltà che viene schierato da una parte un'idea molto rigida di identità integralista, soprattutto musulmana, ma non solo, comunque un'idea dell'identità che è legata alla terra in cui sono nato, alla lingua che parlo, al Dio in cui credo, e dall'altra sì, un'identità molto che in negativo, quella che poi caratterizza il mondo occidentale, assolutamente liquida, come dice il sociologo Zygmunt Bauman, quindi che va al di là di tutte le frontiere. L'idea è che questa contrapposizione abbia alla sua base un po' una menzogna. L'identità non ha a che fare con il luogo in cui sono nato o la terra in cui sono cresciuto, ma ha a che fare con la mia unicità. Il tema dell'unicità di ciascuno che emerge nel rapporto con l'altro è il tema di fondo di questo libro ed è la verità della politica.
Tutto questo con Amref, portavoce Pietro del Soldà di Amref, una battuta proprio. C'è una correlazione questo tipo di
chissà, forse è un esempio
lavoro.
Di frammentazione dell'esistenza mia in questo caso. No, scherzi a parte, credo che senz'altro l'esperienza di lavorare al fianco di un'organizzazione africana che mette tra l'altro al centro l'idea di comunità e di solidarietà delle comunità africane mi ha aiutato a sviluppare questo percorso filosofico.
E speriamo che aiuti anche i nostri ascoltatori a leggere appunto, soprattutto in questo periodo forse in cui uno si dovrebbe dedicare un po' più di tempo per se stesso, al di là della caccia ai regali, il demone della politica, e anche qui le due cose possono unirsi, perché no? Il demone della politica, Pietro del Soldà, apogeo pratiche filosofiche, questa l'edizione. La puntata di Magari di oggi termina qui. Vi voglio ricordare proprio in conclusione che comunque, visto che abbiamo nominato Amref, il sito è www.amref.it. Cogliamo l'occasione per fare ulteriormente gli auguri per i 50 anni di Amref. Salutiamo il portavoce di Amref, nonché autore del libro Il demone della politica, ripeto, Pietro del Soldà. Grazie tante, Pietro.
Grazie a voi.
La puntata di oggi la troverete sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, a questo punto anche l'augurio, visto che ci si risentirà la settimana prossima, di Buon Natale. Ancora auguri da parte di Lucas Duran. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.